Allora riprendiamo il nostro cammino, oggi poi sabato prossimo, l'ultima lezione prima di Natale, poi ci stanno belle vacanze natalizie e poi riprendiamo dopo Natale, e dopo Natale ci avremo, mi pare, tre incontri, e poi finito, perché dopo farete il Vangelo di Giovanni con il professor Nebbi, quindi io mi fermo ai Vangeli sinottici, anche se ne facciamo una minima parte, perché fare tutti e tre i Vangeli sinottici ci vorrebbe tanto tempo, però alcune cose generali. Noi finora abbiamo fatto introduzione generale al tempo di Gesù, no? Al tempo di Gesù, a cominciare dal periodo dei Maccabei, che giù poi la dinastia degli Erodi, la nascita di Gesù, poi la vita pubblica di Gesù, la morte sotto Ponzio Pilato e Erode Antipa, Erode non il grande, Erode Antipa che è uno dei figli, Erode Antipa era il re della Galilea, quindi il re di Gesù. Ecco, ricordate che durante il processo Pilato, quando seppe che era della Galilea, lo mandò da Erode, no? Da Erode, non fate confusione, eh? Erode, questo Erode del processo è Erode Antipa, perché il termine Erode divenne come una specie di titolo, no? Che ebbero tutti gli altri, Erode Agrippa, Erode eccetera, no? Erode Antipa e così via. Ecco, quindi il termine Erode è appropriato solo per Erode il Grande, che si chiamava così. Poi ricordate che abbiamo detto che Erode il Primo, no? Erode il Grande non è nemmeno proprio strettamente giudeo, perché il padre era un idumeo, no? La Idumea è una regione che confina con Israele al sud con il deserto del Negev e il deserto della Idumea. Va bene, quindi Erode Antipa. E poi abbiamo visto la formazione generale dei Vangeli, abbiamo visto che sono stati scritti primo quello di Marco, no, intorno all'anno 60, al 60 e al 70, poi quello di Matteo, gli anni 80, no, e quello di Luca, contemporaneo a quello di Matteo o poco dopo, no, gli anni 90. Quindi i Vangeli sono stati scritti, i Vangeli sinottici, nel primo secolo. Anche il Vangelo di Giovanni, vedrete, alla fine del primo secolo, proprio gli anni 98-100 o qualche anno dopo. Poi abbiamo cominciato a vedere, no, dopo questa larga introduzione, abbiamo cominciato a vedere i contenuti, e abbiamo detto che si chiamano sinottici perché tutti e tre hanno uno stesso ambito e molte volte usano proprio le stesse parole, no? gli stessi fatti, le stesse parabole, no? Variate leggermente, quindi per questo si chiamano sinottici. Ecco, stiamo vedendo adesso, no? Dopo questo sguardo generale, stiamo vedendo i Vangeli dell'infanzia. Vangeli dell'infanzia significa dire Marco non parla dell'infanzia di Gesù, comincia subito con il battesimo, quindi non parla della nascita di Gesù, il Vangelo di Marco, che è stato il primo, no? E che è stato anche forse il fondamento degli altri due. No, invece Matteo e Luca parlano dell'infanzia di Gesù. Abbiamo detto che questi, i primi due capitoli di Matteo e i primi due capitoli di Luca, quindi parlano dell'infanzia di Gesù. Però, cosa molto strana, sono molto, ma molto differenti tra di loro. Altro Matteo, altro è Luca. Li stiamo vedendo. Io ti avevo segnato che stavo facendo Luca, quindi abbiamo fatto già tutto Matteo, no? Tutto, cioè il Vangelo dell'infanzia, no? Abbiamo visto Matteo, sì. Sì, abbiamo visto i primi due capitoli di Matteo e adesso stiamo vedendo i primi due capitoli di Luca, e io ti ho segnato che siamo arrivati verso la fine, cioè
la vita pubblica.
Abbiamo cominciato la vita pubblica, no?
No, oggi dobbiamo.
Oggi la vita pubblica, cioè dobbiamo cominciare da Giovanni Battista, capitolo 3.
Abbiamo fatto
il capitolo 3.
Abbiamo finito l'infanzia, iniziamo la vita pubblica di Gesù.
La vita pubblica di Gesù. Vabbè, allora cominciamo a andare alla vita pubblica di Gesù. Va bene. Quindi dal capitolo 3 di Matteo e il capitolo 3 di Luca in poi. Io pensavo che dovevamo finire Luca, invece voi mi dite che l'abbiamo finito. Finito, cioè i primi due capitoli.
Sì,
va bene. Allora, Matteo, inizio del ministero di Gesù, capitolo 3, e Luca, capitolo 3, la predicazione di Giovanni Battista. Va bene, allora lasciamo da parte. Io volevo parlare della fine, degli ultimi episodi del Vangelo di Luca, forse l'ultima volta non avevo segnato quello che avevamo fatto. Quindi il cantico di Simeone, la figura di Anna, questo l'abbiamo fatto. Gesù fra i dottori a 12 anni, l'abbiamo fatta. Benissimo. Allora, abbiamo visto questi capitoli, ecco, ci siamo resi conto che sono molto differenti l'uno dall'altro, no, eccetto le cose assolutamente fondamentali, che Gesù nasce a Betlemme, no, che poi Giuseppe e Maria fissano residenza a Nazareth, no? Fuori di questo il resto dei Vangeli dell'infanzia non hanno nulla in comune. Matteo ha una sua linea e Luca ce n'ha un'altra. Se l'abbiamo visto, non ci occorre che lo ripetiamo e andiamo avanti. Allora andiamo a Giovanni Battista. Giovanni Battista nel Vangelo di Matteo. Giovanni Battista nel Vangelo di Matteo lo troviamo solo nel capitolo 3, a cominciare dal capitolo 3. Invece nel Vangelo di Luca troviamo Giovanni Battista nei primi due capitoli, perché Luca, ricordate, imposta l'infanzia di Gesù in parallelo tra Giovanni e Gesù, va bene? In parallelo. Battista e Gesù, no? Infatti in Luca c'è l'annuncio di Zaccaria nel Tempio. Nel Vangelo di Matteo di Luca c'è l'annuncio a Maria della nascita di Gesù. Poi la nascita di Giovanni Battista, no? E poi la nascita di Gesù. Capito? Quindi sono proprio rapportati l'uno all'altro, Matteo e Luca, mentre Marco non ce l'ha per niente. Allora, detto questo, abbiamo visto che il Vangelo di Matteo finisce l'infanzia di Gesù con il ritorno dall'Egitto. Cioè c'è la persecuzione di Erode, che non c'è invece nel Vangelo di Luca, no? Ritorno dall'Egitto e comincia la vita pubblica di Gesù. Ecco. Allora, capitolo 3 di Matteo e il capitolo 3 di Luca. Ecco. Poi dopo noi vedremo solo qualche altro brano. Vedremo le beatitudini. Poi vedremo un po' il discorso della montagna in Matteo, che Luca chiama il discorso della pianura, no? Il discorso di Gesù. Poi vedremo gli annunci della passione e poi vedremo qualcosa su la passione e la morte di Gesù, ecco, quindi poche cose. Allora, l'inizio del ministero in Matteo. In quei giorni venne Giovanni Battista e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Nel Vangelo di Luca comincia con la predicazione di Giovanni Battista. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode, tetrarca della Galilea, Erode Antipa, tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Idumea e della Tracomitide. Il titolo di tetrarca di per sé significa che governa, tessaros in greco significa quattro, tetrarca che è un governatore sottoposto a uno che ha un regno più grande, un'amministrazione più grande. Allora il tetrarca dice governatore della Giudea era Ponzio Pilato, da parte di Roma. Erode tetrarca della Galilea, da parte della Galilea, perché ricordate che il figlio di Erode il Grande, Archelao, che il padre aveva lasciato a capo della Giudea, si era comportato talmente male, peggio del padre, no? Il padre è stato un tiranno, Erode, no? Un tiranno. Il figlio Archelao si comportava male. Allora gli ebrei ricorsero a Roma, e allora Roma lo mandò in esilio. No, sembra che l'abbia mandato, alcuni testi dicono a Roma, non l'ha portato a Roma, altri dicono in Francia, nella zona di Marsiglia più o meno. Le due cose, no, sono un po' distanti l'una dall'altra, ma storicamente non sappiamo con precisione. Allora, qui si dice che la Galilea si trova sotto il tetrarca Erode, cioè Antipa. Poi Erode tetrarca della Galilea, Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea della Traconitide. L'Iturea e la Traconitide sono regioni al di là del Giordano, quella che oggi più o meno è la Giordania del Nord, quella che confina con la Siria, per richiamare un po' di geografia. Ecco. Sotto i sommi sacerdoti Caifa, Anna e Caifa. Il vero titolare era Caifa, però di fatto Anna, che era il suocero, cioè il padre della moglie, no? Praticamente in pratica governava lui, no? Quindi Anna e Caifa. La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diventeranno diritte, quelle impervie spianate, e ogni uomo vedrà la salvezza del Signore. In Luca il testo, no, c'è l'inizio della vita pubblica di Gesù, ma dico questo è Luca. In Matteo c'è il testo, ma è differente. Infatti il Vangelo di Matteo si dice, vediamo un momento, ecco. Quei giorni venne Giovanni Battista, che comincia subito Giovanni Battista, predicava nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui il quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, eccetera. Allora, vediamo un po' questi testi, ecco. Per non andare nella Bibbia di qua di là, pigliamo la sinossi e vediamo in parallelo il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca. Che cosa dicono? Allora. Ecco. Allora, vediamo. Ricordate che volevo dirvi. Vabbè, allora, vediamo, capitolo 3 del Vangelo di Matteo. In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli è colui che fu annunziato dai profeti, dal profeta Isaia, quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. In Luca, questo brano non c'è, cioè qua dice: nell'anno decimo quinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Tragonitide, e Lisania tetrarca della Bilena, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Bene, qui siamo quasi, il testo è parallelo, no? Parallelo. Ed egli percorse tutta la regione del Giordano predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sia riempito, ogni monte sia colmato, ogni monte, ogni colle sia abbassato, i passi tortuosi siano diritti e i luoghi impervi spianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Questo testo che presenta la predicazione di Giovanni nel deserto e cita il brano del profeta Isaia. Da notare che nel citare questo brano hanno un po' cambiato quello che voleva dire Isaia, perché il testo di Isaia si riferiva a un annuncio del ritorno degli ebrei che stavano in esilio a Babilonia. Ricordate che gli ebrei nel 597 furono attaccati da Nabucodonosor perché si erano ribellati. Nabucodonosor portò tutti in esilio e poi nel 587 distrusse Gerusalemme, no? Il profeta Isaia annuncia il ritorno, no? Il ritorno. E quindi la voce di Isaia qual è? Quella di annuncio del popolo che deve partire da Babilonia per tornare a Gerusalemme. Tra Babilonia e Gerusalemme, 1200 chilometri circa, che c'è? Il deserto. Allora, giustamente Isaia diceva: voce di uno che grida nel deserto, cioè in questo deserto, che cosa dice? Preparate la strada perché il Signore ci fa tornare. Va bene? Quindi l'annuncio di Isaia è un annuncio di liberazione, di ritorno dell'esilio, no? Dell'esilio che deve passare per forza attraverso il deserto, anche se abbiamo avuto occasione più volte di dire che normalmente la via del deserto, che era molto difficile, no? In cammello ci voleva molto tempo, si faceva la strada del nord, cioè si risaliva lungo l'Eufrate fino al nord, fino ad Aleppo, e poi si scendeva, si passava per la Siria, Damasco, la Siria, e si andava in Galilea. Questo era il cammino normale, soprattutto dagli eserciti, perché se una carovana poteva, quindi poche persone potevano fare con i cammelli il deserto, un esercito no, un esercito non lo poteva fare, quindi doveva risalire, no, il corso dell'Eufrate, che è zona molto bella e fertile, no? Risalire il corso dell'Eufrate, arrivare al nord e poi dopo scendere da nord, cioè praticamente dalla Siria del nord, scendere verso sud, passare per Damasco, poi dopo Damasco, che era ancora un altro 70 km, e si arrivava nella Galilea, si entrava nella Galilea e nella Giudea. Allora, è chiaro che Isaia dice voce di uno che grida nel deserto, nel deserto. Però il brano non si appropria a Gesù, perché Gesù non predica nel deserto, o meglio, predica nel deserto di Giuda, che è un piccolo deserto dove corre il Giordano per una parte e dove Gesù era andato a ricevere il battesimo. Quindi la prima predicazione di Gesù è lì nel deserto. Però Gesù era tornato in Galilea dopo il battesimo. Adesso, quando Giovanni comincia la predicazione, anche Gesù comincia la predicazione dove? In Galilea. Prima in Galilea, poi va verso la Giudea. Vi ho detto che i Vangeli di Matteo e di Luca, difatti, no, Luca in maniera speciale, in Luca c'è che Gesù fa un viaggio solo, decide fermamente di andare a Gerusalemme. Dopo un periodo di predicazione, un anno circa, intravede che le opposizioni dei farisei è molto forte, Gesù vuole andare a Gerusalemme. Ecco, e Luca lo sottolinea in maniera molto, molto netta. Vediamo cosa dice Luca. No, vediamo Luca, capitolo 9, versetto 51. 9, Luca 9, 10, 11. Luca 10. Ecco. Allora, Luca 51. Ecco. 9, 51. Ecco. Allora, dice così. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, questo è Matteo, dico Luca, Luca si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. Va bene? Quindi Gesù, ecco, per Luca questa è la prima volta che Gesù va a Gerusalemme, invece per Matteo, per Marco no, va bene? Per Giovanni nemmeno. Ecco, infatti in Matteo la Sinossi riporta questo brano al capitolo niente meno 19. Terminati questi discorsi, Gesù partì dalla Galilea e andò nel territorio della Giudea al di là del Giordano, e lo seguiva molta folla. Vedete che tutti e due dicono che andò a Gerusalemme. Mentre però in Matteo già c'era stato a Gerusalemme, in Luca la prima volta. Ecco perché Luca sottolinea con forza, no? Si diresse decisamente. Matteo non c'è questo decisamente, eh? Si diresse decisamente verso Gerusalemme. Perché Luca sottolinea questo decisamente? Perché Gesù sa che Gerusalemme troverà un'opposizione ancora più ferma, più forte di quella che aveva incontrato in Galilea. Quindi decise fermamente di andare in... quindi, difatti, il Vangelo di Luca si divide in due parti. Dal capitolo 3, cioè praticamente dopo il battesimo, l'inizio della predicazione, fino qui al capitolo 9, la fine del capitolo 9, per cui poi comincia il capitolo 10, va bene, fino al capitolo 9, 51. E poi cammino a Gerusalemme e poi la conclusione a Gerusalemme. Quindi il Vangelo di Luca ha già una visione molto netta, che si percepisce immediatamente leggendo. Invece il Vangelo di Marco e di Matteo c'è, cioè evidentemente che Gesù va a Gerusalemme, però non c'è questa divisione netta, perché Gesù va più volte a Gerusalemme, va bene? Invece in Luca no, in Luca ci va questa volta, che è poi quello della sua fine. Quindi il Vangelo di Luca è diviso nella vita pubblica di Gesù, no? Dopo il battesimo, la predicazione di Gesù, i miracoli di Gesù, fino al capitolo 9:51. Poi la seconda parte, da 9:51 fino alla fine, la seconda parte di Luca, va bene? Questa divisione, più o meno, ma non così netta, la troviamo anche in Marco, no? Io mi ascolto sempre che c'è questa, poi la voce mi viene giù. Ecco, allora, capite, negli altri, anche qui c'è che va a Gerusalemme, in Marco e in Matteo, ma non con questa divisione. Quindi significa che Luca proprio ha voluto dividere la vita pubblica di Gesù in queste due parti, la Galilea e la Giudea. Quindi la prima parte in Galilea, poi dopo va a Gerusalemme, no? Questa divisione in due parti, 9, capitolo 9, versetto 51. In Matteo e in Marco c'è anche qui una specie di divisione, cioè che la vita pubblica di Gesù si divide in due parti, prima nella Galilea e poi va a Gerusalemme, solo che non c'è questa sottolineatura, questa decisione ferma come è nel Vangelo di Luca, va bene? Ecco. Allora, adesso riprendiamo. Allora, la predicazione di Gesù ripiglia quella di Giovanni, quella di Isaia, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Ecco, dicevamo che Isaia non dice voce di uno che grida nel deserto, ma dice voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. No? E questo è chiaro, perché? Perché per Isaia gli ebrei stavano in esilio a Babilonia, per tornare a Gerusalemme il profeta che dice preparate la via nel deserto, che era la più breve anche se la più difficile, preparate la via nel deserto per tornare. Ecco, invece gli evangelisti applicano questo grido del Signore che predica nel deserto, ma evidentemente non è il deserto così come quello che pensava il profeta Isaia, no? Era soltanto una parte del deserto, perché il territorio di Giuda per una parte si estende nel deserto che poi va a finire nel Giordano, no? Nel Giordano, qui non abbiamo mai una cartina, però se voi diate anche la Bibbia di Gerusalemme, no? alla fine sono delle cartine. Ecco, allora vediamo quale cartina sarebbe la prima, no? Ecco, va bene, nella prima c'è Babilonia che sta lungo il fiume Eufrate, vedete Babilonia. Gli ebrei c'erano andati nel 586, c'erano stati portati in esilio da Nabucodonosor. Poi per andare a Gerusalemme Palestina, la via diritta, vedete, sarebbe il deserto, no? Per andare direttamente da Babilonia in Palestina. Allora, il profeta Isaia diceva questo. Invece Gesù predica dove? Predica nella Palestina, nella zona, vediamo un'altra cartina, la terza cartina che sta nella Bibbia di Gerusalemme, dietro, ecco, dove predica Gesù? Sotto c'è il Mar Morto, e poi c'è Giuda, la tribù di Giuda, vedete che è Simeone, che è molto grande, una parte del territorio si estende fino al Mar Morto, e quella parte sopra il Mar Morto è deserto. Ecco perché viene applicato, no, a Gesù il testo di Isaia, voce di uno che grida nel deserto, anche se Isaia aveva detto voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Ecco, evangelisti che citano questo brano, no? Che citano questo brano di Isaia, che volevano dire? A voce di uno che grida nel deserto. Facilmente accennavano alla prima predicazione di Gesù, che è stata, no, nel deserto di Giuda, ma all'inizio, al tempo del battesimo, subito dopo il battesimo. Poi Gesù va in Galilea e svolge la sua attività in Galilea, no? Fino, abbiamo detto, Luca dice fino al capitolo 9:51, dove si dice che decise fermamente di andare a Gerusalemme. Siamo intesi? Ecco. Voce di uno che grida nel deserto, oppure una voce che grida nel deserto, che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Però no, questa incertezza, perché ricordate che vi ho detto che il testo biblico del Nuovo Testamento in greco, no, non ci sono punti e virgole, niente, è tutto continuo, no? Tutto continuo. Quindi la punteggiatura, la divisione delle frasi è messa non attraverso i segni, ma attraverso l'impostazione del senso. Capite? Ecco perché, no, c'è questa ambiguità, per cui l'interpretazione può essere l'una e l'altra. Bene, ho detto questo, abbiamo che cosa? L'inizio della predicazione di Gesù, no, battesimo, e poi le tentazioni, sia in Matteo sia in Luca. In Luca c'è prima la predicazione di Giovanni Battista, poi il battesimo di Gesù, le tentazioni nel deserto, poi Gesù va a Nazareth e svolge la sua attività nella zona della Galilea. Ecco. In Luca c'è il battesimo, le tentazioni e poi ritorno in Galilea e l'attività di Gesù in Galilea. Una parola sul battesimo di Gesù. Battesimo di Gesù. Questo è un rito che non c'era. L'ha introdotto chi? Giovanni Battista. Che significato aveva il battesimo che dava Giovanni Battista? Dando che significa battesimo? Battesimo significa immersione. Va bene, immersione. Ci si immergeva dove? Nel Giordano, dove l'acqua non era molto alta, scendeva nel Giordano e Giovanni Battista fece un gesto di gettargli dell'acqua sopra. Va bene, questo era il battesimo di Giovanni. Va bene. Gesù va a ricevere il battesimo. Che significato aveva per Gesù andare a ricevere il battesimo? Voleva, no, nel testo biblico, voleva, gli evangelisti ce lo presentano come il momento in cui si rivela veramente chi è Gesù. Bene. Infatti, ricevuto il battesimo, cioè sceso nel Giordano, quando Gesù esce, no, dice il testo che si aprirono i cieli e venne una voce che diceva: questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Bene, andiamo a leggere. Ecco. Matteo dice, capitolo 3, versetto 13, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto le mie compiacenze. Questo è il Vangelo di Matteo. Andiamo a vedere il Luca. Bene, andiamo a vedere il Luca. Il Luca c'è. Nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca della Bilene questo è Giovanni, scusate, questo è Giovanni, sì, un momentino, allora predicazione presenziale. Allora, Luca 3, 17, 21. Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù era in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba e vi fu una voce dal cielo: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Questo è il testo di Luca. Bene. C'è qualche differenza, ma non tanta. Vediamo un po'. Allora, dice così. Quello di Matteo l'abbiamo letto. C'è Giovanni Battista che vorrebbe impedirglielo. Lui invece dice: lascia fare, che si compia in me ogni giustizia. No? E viene battezzato. Poi dice: uscì dall'acqua, si aprirono i cieli e la voce che dice, scende lo Spirito e la voce che dice. Questo lo troviamo anche nel Vangelo di Luca. Ecco. Fu battezzato e mentre Gesù ricevuto anche il battesimo, anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba. E vi fu una voce dal cielo: tu sei il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Ecco, allora vedete che si tratta del battesimo come momento di rivelazione di chi è Gesù. Bene, quindi stiamo attento, perché per esempio nella liturgia del battesimo di Gesù, a gennaio, cioè la domenica del battesimo di Gesù, state attenti a non confondere il battesimo di Gesù con il battesimo cristiano. Il battesimo di Gesù è il battesimo di Giovanni, viene battezzato da Giovanni ed è il battesimo di Giovanni. Ecco. Serviva a rimettere i peccati? Sì, perché c'era la conversione. Giovanni esigeva la conversione e quando c'è la conversione c'è il perdono, cioè la remissione dei peccati. Gesù aveva peccati anche lui? No, evidentemente no. E allora se va a ricevere il battesimo da Giovanni perché? Perché era l'inizio della vita pubblica e la rivelazione della identità di Gesù. Dov'è che si dice apertamente chi è Gesù? Qui, nel battesimo. Perché la voce che viene dall'alto dice: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Quindi la voce è la voce di Dio, Gesù è presente lì, e quindi è chiaramente la rivelazione di chi è Gesù. Gesù è il Figlio di Dio. La colomba che è presente rappresenta lo Spirito, la discesa dello Spirito sopra Gesù. Che Gesù non c'aveva lo Spirito prima, come è stato concepito per opera dello Spirito. Tutta la vita di Gesù è guidata dallo Spirito, no? Si dice spesso che Gesù, guidato dallo Spirito, andò, no? Andò nel deserto, oppure Gesù compie i miracoli per opera dello Spirito. Quindi lo Spirito è sempre presente, a partire soprattutto da questo momento in cui Gesù viene battezzato da Giovanni e scende lo Spirito in forma di colomba. Che simbolo è la colomba? La colomba noi la troviamo nella Bibbia all'inizio. In quale racconto?
Noè.
Noè, il diluvio, no, è la colomba che esce, viene mandata fuori e riporta un ramoscello di ulivo. Ecco perché il ramoscello di ulivo e la colomba sono diventate simbolo dello Spirito e del perdono e della pace. Va bene, questo è, ecco perché dice scese una colomba. Ma la frase principale qual è? Che venne una voce che disse: questo è il mio Figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Quindi vi dicevo prima che il battesimo di Gesù è la rivelazione di chi è Gesù, la rivelazione della identità di Gesù. Chi è Gesù? Il Figlio mio prediletto. Va bene? Ecco, questo è il senso del battesimo di Gesù. Poi ci sono il racconto delle tentazioni. Bene, delle tentazioni. Allora, in Matteo e in Luca ci sono le tentazioni, in Marco no e in Giovanni no. Ecco. Che senso hanno le tre tentazioni di Gesù? No? Che sono pressoché uguali, solo che Luca le pospone. Allora vediamo. Condotto dallo Spirito, ecco, vedete, nel deserto, per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti ebbe fame. Il tentatore allora gli disse, in Luca c'è: Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Ecco, comincia le tentazioni, le tre tentazioni. Ecco, la prima è quella del digiuno e del pane. Ecco. Il tentatore allora si accostò e gli disse: se sei Figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo condusse, no, in Luca c'è: se tu sei Figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Gesù gli rispose: non di solo pane vivrà l'uomo. Poi c'è la seconda tentazione. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa e lo depose nel pinnacolo del Tempio. Il Luca lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: se tu sei Figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te perché essi ti custodiscano e essi ti sosterranno con le mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Ecco, troviamo in Gesù, in Matteo lo stesso: se sei Figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, ai suoi angeli dà ordine a tuo riguardo ed essi ti sorreggeranno con le loro mani perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. Gesù rispose: sta scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Poi la terza tentazione è quella su un mondo condotto da molti anni, mostrò i regni del mondo con la gloria, gli disse: tutte queste cose io te le darò se ti prostrerai e mi adorerai. In Luca lo stesso, il diavolo condusse in alto e mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle tue mani. Io la darò a chi voglio. Se ti prostrerai dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: solo il Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai. Ecco, vedete che in Luca sono posposte, però qui bisogna che andiamo a vedere il testo di Luca. Allora, nel testo di Luca le tentazioni sono la prima è quella sul pane, di che questi sassi diventino pane. La seconda, il diavolo condusse in un altro mondo, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra. Quindi quello che è la terza in Matteo, in Luca è la seconda, va bene? Però è uguale, la stessa tentazione. Poi la terza, lo condusse, lo pose sul pinnacolo, non gli dice gettati giù. Ecco. Quindi queste tentazioni evidentemente rappresentano che cosa? Rappresentano la vittoria di Gesù sul male e sulle pretese degli uomini. Allora, quella del pane che rappresenta un po' il miracolismo, no? Cioè la tentazione di impostare la vita sul potere miracoloso di Gesù. Invece Gesù è Gesù. La seconda è quella del pinnacolo, che in Luca è la terza. Cosa significa? Significa praticamente gettati giù, fatti vedere, cioè è la tentazione della, possiamo dire, della gloria umana, fatti vedere, no? E Gesù rifiuta questa tentazione, questa pretesa della gloria umana. Poi Matteo la terza è quella dei regni, va bene? In Luca è la seconda, ma la stessa, ti darò tutti questi regni. Che tentazione è? La tentazione di avere una regalità, no? Di avere una regalità mondana, no? Una regalità su questo mondo. E invece Gesù rifiuta la regalità di questo mondo. Che dice Gesù dinanzi a Pilato? Il mio regno non è di questo mondo. Quindi le tre tentazioni stanno quasi a preannunciare il Vangelo, perché queste tentazioni ricorrono nel Vangelo, no? Cioè sono presentate un racconto unitario, però di fatto poi, no, ritroviamo nel corso del Vangelo. Ecco, Gesù, la gente cosa chiede? La gente miracoli, chiede miracoli. Gesù rifiuta. Bene. Che cosa offre la gente? Lo vogliono fare re, invece Gesù si ritira solo e fugge. Cosa propone la gente? Dunque, il pane, il regno, la gloria umana. Fatti vedere, gettati giù e ti vedranno, no, e ti accoglieranno. Gesù invece rifiuta. Gesù rifiuta, sarà accolto, ma sarà accolto solo dopo la sua morte, dopo la croce. L'accoglienza di Gesù avviene dopo la crocifissione. Fino alla fine, difatti, gli apostoli dubiteranno di Gesù. La vera accoglienza di Gesù avviene dopo la morte e la risurrezione. Quindi vedete che le tre tentazioni praticamente non rappresentano l'intera vita di Gesù, è come Gesù ha impostato la vita pubblica, la vita che lui ha condotto da quando ha cominciato la vita pubblica. Bene, domande? No. Beh, allora, dopo le tentazioni, il Vangelo di Matteo ci riporta all'inizio della vita pubblica. Qui non leggiamo solo i titoli. Gesù ritorna in Galilea, abbiamo detto, la chiamata dei primi discepoli, Andrea e Pietro sono i primi chiamati, e poi Giacomo e Giovanni, dice Luca che erano soci, dice così. Gesù vide due barche ormeggiate sulla sponda, i pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì su una barca, presa di essi, ecco, e dice, questi chi erano? Andrea e Pietro, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Capite? Luca dice che Matteo e Andrea,
Giacomo e Giovanni,
va bene, erano soci, cioè il Signore faceva una piccola società, pescavano il pesce e lo vendevano evidentemente lì a Cafarna. Si può dedurre questo, ecco. Questo ci spiega perché questi quattro sono chiamati tutti e quattro insieme, prima Andrea, poi Pietro, poi Luca e Giacomo, no, Giacomo, dico Luca, il Luca, Giacomo e Giovanni, no, Giacomo e Giovanni, sono chiamati insieme perché formavano una piccola società, erano soci, dice Luca, quindi dovevano formare una piccola società. Poi c'è la predicazione di Gesù in Galilea, un racconto di qualche miracolo, e dopodiché all'inizio c'è quasi la programmazione del regno di Dio, il discorso della montagna, va bene? Discorso della montagna che comincia con le beatitudini, prendendo la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Questo lo troviamo anche nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, dove Luca dice: beati voi poveri, perché è vostro il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame e sete della giustizia. Beati voi che ora piangete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e vi perseguiteranno. Quindi, programmazione delle beatitudini, ce ne abbiamo 8 in Matteo, e in forma di principio generale. Beati i poveri, in spirito, beati i misericordiosi. Invece in Luca ce l'abbiamo in forma diretta. Beati voi, va bene? Beati voi. Da notare che Matteo dice che nel fare questo discorso Gesù salì sul monte, dice così. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli, prendendo la parola disse allora. Quindi è un discorso che Gesù fa sulla montagna. E stanno intorno a loro, intorno a Gesù, i discepoli. Chi sono i discepoli? I 12 che ha chiamato o tutti quelli che lo seguono. Difficile poterlo dire, sembra più vicino dire tutti quelli che lo seguono, ma non è escluso che Gesù si rivolgesse direttamente ai dodici. Invece in Luca troviamo un altro, troviamo in Luca, in Luca troviamo, dove sta? Capitolo 6. Cinque giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare. Quando fu giorno, chiamò a sé i discepoli e scelse 12. Va bene? Quindi qui la chiamata non la fa Gesù che predica sulla montagna, no? Dice, quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12. Alzando gli occhi, e ai suoi discepoli diceva: beati voi, poveri, perché il vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, beati voi, no, che ora piangete, beati voi quando gli uomini vi perseguiteranno. Quindi in Luca le beatitudini sono 4. Bene. E in seconda persona, cioè quelli che stanno lì intorno. Invece nel Vangelo di Matteo le beatitudini avevano il discorso della montagna e Matteo le riporta in forma generale. Beati i poveri spirito, beati i miti, beati eccetera. Capite la differenza, eh? Un conto è la seconda persona, Gesù si rivolge a quelli che sono intorno, un conto è la terza persona, che diventa la terza persona plurale, che diventa come un principio generale. Bene. Non è che cambia molto, perché quello che Gesù dice ai dodici poi è diretto a tutti, no? Diretto a tutti. Però in Matteo si mette maggiormente in evidenza, no, l'aspetto generale rivolto a tutti, a tutte le persone, beati i poveri in spirito. Ecco. In Luca, vi dicevo, ci sono poi i guai, no? Che non ci stanno in Matteo, no? In Luca infatti, no? Ci sono in contrapposizione c'è, cioè, subito dopo le 4 beatitudini, che in Luca sono beati i poveri, beati chi ha fame, no? Beati chi piange, beati i perseguitati. E subito dopo che cosa c'è? Guai. Ma guai a voi ricchi, guai a voi che siete sazi, guai a voi che ridete, cioè che vi divertite, eh? Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri, no, con i falsi profeti. Ecco. Allora vedete, il Luca ci riporta questo indirizzo di Gesù direttamente ai dodici. Qual è facilmente, se uno si fa la domanda, qual è quella più originale, quella di Matteo o quella di Luca? Che ne dite?
Luca.
Perché ci fa vedere un discorso diretto, una compartecipazione di Gesù con gli altri. Facilmente le parole di Gesù più dirette, più storiche, sono quelle di Luca, quelle di Luca. Un breve commento. Ecco, chi sono i poveri? Beati voi i poveri. Gesù evidentemente, in Luca, notate che in Luca si dice beati voi i poveri, mentre in Matteo dice beati i poveri in spirito. Allora questo ci fa capire che in Matteo c'è stata già una riflessione all'interno della comunità cristiana. Capite? Cioè anche la comunità cristiana si interroga sulle parole di Gesù. No? All'inizio si domanda: ma chi sono i poveri? Siamo noi i poveri? Beati voi poveri, beati i poveri. In generale è un principio generico. Invece beati voi poveri, no? Diretto a persone che stanno intorno a Gesù. Ecco, in Matteo lo riporta la terza persona, beati i poveri in spirito e gli altri, no? Proprio perché vuol dare un principio generale. Va bene, in genere beati i poveri. Ecco, in Luca non c'è il spirito, dice soltanto beati voi poveri, basta. Quindi in Luca c'è un'attenzione maggiormente alla concretezza della vita. In Luca facilmente Gesù si riferisce proprio ai poveri, cioè a quelli che materialmente sono poveri. Invece in Matteo, beati i poveri in spirito, lascia già intravedere una riflessione della comunità cristiana, cioè beati coloro che sono interiormente distaccati dalle cose e le sanno usare, no, per il bene della comunità. In Luca invece c'è proprio uno sguardo diretto a quelli che sono materialmente poveri. A questi Gesù dice beati voi, però dice anche che la vostra situazione sarà cambiata. Beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio. Quindi poveri materialmente, ma appartengono però a un regno che è il più ricco, cioè quello di Dio. In Matteo questo, no, è stato generalizzato come principio generale di vita, no? I poveri, ecco, i poveri spirito. Poi, se le guardiamo insieme, no? In Matteo dice: beati gli afflitti che saranno consolati, beati i miti perché erediteranno la terra, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati, beati i misericordiosi troveranno misericordia, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio, beati i perseguitati a causa della giustizia. Guardate qui Matteo due volte ricorre la parola giustizia, no, parola giustizia. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, beati i perseguitati a causa della giustizia. Cos'è questa giustizia? Non c'è da interpretarla nel senso della giustizia umana, anche quello, ma qui presuppone qualcos'altro. Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia di Dio. E la giustizia di Dio, nei Salmi, nell'Antico Testamento, che cos'è? È la sua fedeltà alla promessa. E qual è la promessa di Dio? La salvezza. Allora, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia di Dio, significa beati quelli che attendono intensamente, hanno fame e sete, attendono la realizzazione della salvezza. Quindi in Luca c'è una sottolineatura dell'aspetto materiale, il Matteo invece è spiritualizzato, ecco perché dicevamo prima che facilmente le beatitudini di Luca precedono quelle di Matteo, sono più originali. Gesù si rivolge direttamente voi, invece Matteo dice beati in genere quelli che hanno fame e sete della giustizia. Invece in Luca dice beati voi che state qui, cioè Matteo generalizza, fa un discorso in cui si rivolge in maniera generale a tutti, Luca invece riporta direttamente la parola di Gesù a quelli che stanno intorno a lui e che sono non i potenti, non i ricchi, no? Nicodemo sta nel Vangelo di Giovanni, Zaccheo sta nel Vangelo di Giovanni, no, il Vangelo di Luca, Zaccheo. No, Zaccheo era ricco, però era ricco, però ha dato tutto. No, come si conclude il racconto di Zaccheo? Che dice? Do la metà ai poveri, no? E quello del mio do quattro volte tanto, cioè si fa povero, no? Si mette la sequela di Gesù. In Luca c'è questa sottolineatura sull'aspetto concreto, materiale. In Matteo invece viene spiritualizzata. Spiritualizzata la povertà, no? La povertà e la misericordia, eccetera. Va bene? Oh. Beati quando vi insulteranno, no? Qualcuno pensa che sia stata, no? Perché il numero simbolico è 7, invece Matteo sono 8. Allora qualcuno pensa che sia quella della persecuzione una aggiunta della comunità cristiana, che è stata fin dall'inizio perseguitata. Se i Vangeli, abbiamo detto più volte, sono stati scritti, il Vangelo di Matteo, gli anni 80, no? Gli anni 80, già la comunità cristiana aveva sperimentato la persecuzione. A Gerusalemme era stato decapitato Giacomo, era morto Giacomo, no? Vengono perseguitati, devono fuggire, sono andati in diverse parti, da Gerusalemme sono andati ad Antiochia, c'è la persecuzione in atto, va bene? Quindi facilmente il testo di Luca si riferisce più immediatamente a quello che Gesù dice e alla comunità cristiana secondo quello che sta vivendo nel momento attuale. Quindi la giustizia di Dio,
l'aggiunta dell'ottava è Matteo, l'ottava, quella sulla persecuzione è Matteo,
è Matteo. Sì, sì, Matteo. Allora dicevo che in Luca sono diretti voi, beati voi, no? Quindi sono 4, no? Sono 4. Poi in Luca c'è l'aggiunta del guai, no, del guai. Il guai è una minaccia, evidentemente. È una minaccia, cioè una condanna che già presuppone un giudizio, e quindi coloro che non accolgono le beatitudini sono sotto il giudizio di Dio. La giustizia, abbiamo detto cosa significa giustizia, va bene, la fedeltà di Dio, quindi la bontà di Dio e la salvezza di Dio. Misericordia, va bene, beati puri di cuore. Che significa puri di cuore? In Luca non c'è puri di cuore, cioè beati coloro che hanno un cuore non attaccato alle cose ma semplice. Beati puri di cuore coloro che non condannano e non giudicano e non condannano, ma il loro cuore è unito alla giustizia di Dio, i puri di cuore. Gli operatori di pace, va bene, questo, cioè coloro che sanno portare la pace, la pace in tutti i sensi, sia nella vita quotidiana sia la pace, no, in generale. Beati quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, in Matteo e in Luca, no, sono pressoché simili. Bene, quindi le beatitudini sono come una proclamazione dello statuto del regno di Dio. Gesù ha cominciato a predicare sul regno di Dio, qui ci dice che cos'è il regno di Dio. Questo è lo statuto del regno di Dio. Distacco delle cose, i poveri, no? I poveri, l'accoglienza anche delle afflizioni. No? Poi coloro che amano la giustizia di Dio, cioè la bontà, la fedeltà di Dio, ma anche la giustizia degli uomini, no? Poi la misericordia, come Dio la mostra nell'Antico Testamento, no? Poi gli operatori di pace, no? Chi è che porta la pace e la porta a nome di Dio, poi alla fine gli altri, quelli che sono perseguitati, no? Perché a causa, però, non la persecuzione comune, ma a causa del regno, no? Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, della giustizia, la giustizia sempre, abbiamo detto, va il piano della salvezza, salvezza di Dio. Ecco. Bene, cosa abbiamo visto? Questa prima parte della vita pubblica di Gesù. Poi ci sono i miracoli, noi non li leggiamo, non li leggiamo. Segnerebbe leggere tutto, ma vediamo i miracoli. C'è una raccolta di 7 miracoli, uno dopo l'altro. Però è nel Vangelo di Matteo, mi pare, ne vediamo un po', non di Luca, di Matteo. Allora, le beatitudini, poi ci sta tutto il discorso, il confronto tra l'Antico e il Nuovo Testamento, poi sulla preghiera, adesso diremo qualche cosa, ecco. Matteo, dal capitolo 8 al capitolo 11 sono 10 miracoli, uno dopo l'altro, no? È chiaro che sia i discorsi sia i miracoli non sono avvenuti tutta una volta, ma è Matteo che li ha divisi e li ha raccolti così. Prima ha messo i discorsi di Gesù, poi ha messo 10 miracoli di Gesù, dal capitolo 8, no? Fino all'11 mi pare, no? Sì, fatto l'11 comincia il rifiuto da parte di il rifiuto di Gesù da parte delle autorità. Certo, dovremmo commentare tutto, ma non è possibile commentare tutto il discorso della montagna, quello che Luca chiama il discorso della pianura, no? Vediamo Luca ce l'ha al capitolo 6. Luca capitolo 6 dice versetto 17, è l'introduzione. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli, gran moltitudine di gente, da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dai litorali di Tiro e Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi, poveri, che vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame. Vedete che in Luca diceva più concreto. Non c'è beati poveri in spirito. Non c'è beati che ha fame di giustizia. Di giustizia. E forse sono più originali, nel senso che quella giunta che fa Matteo, no? La giunta che fa Matteo, beati i poveri in spirito, poi dice, Matteo, beati i poveri spirito, poi dice beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, No, poi ancora, beati perseguitati per la giustizia. Questi non ci stanno in Luca, non ci sono in Luca. Quindi questo va a presupporre che l'originale è quello di Luca e che quello di Matteo, no? Fame e sete della giustizia, persecuzione per la giustizia, è già una riflessione della comunità cristiana, va bene, della comunità cristiana che comincia a riflettere sulla parola di Gesù e si interroga, no? Che significa avere fame e sete? No, fame e sete, beati, e loro cominciano a dire, della giustizia di Dio, va bene? Così, beati i poveri, quali poveri? In spirito. Ecco, facilmente le beatitudini del Vangelo di Matteo sono state amplificate e in qualche modo interpretate. C'è un'interpretazione, va bene? Questo è per capire che il testo di Luca è più originario e si vede anche della concretezza, beati i poveri, beati chi ha fame, beati chi piange, beati i perseguitati.
Quindi condizionate dal fatto che c'era stata l'invasione romana già nel 71, quindi nell'80, per di Matteo, o quando aggiunge il fatto sulla giustizia, per il fatto che c'era stata l'invasione romana, quindi...
Sì, facilmente c'è anche questo, cioè evidentemente quello che tu ti chiami... Attilio, quello che dice Attilio.
No, Achille. Achille. Achille come impedite? Achille.
Vabbè. Allora, facilmente queste aggiunte in Matteo sono avvenute dopo la occupazione romana, cioè nel 70. Il Vangelo abbiamo detto è stato scritto negli anni 80, quindi può darsi pure che Matteo tenga presente la situazione concreta di allora. Matteo scrive per la comunità ebraica sparsa un po' nelle diverse zone dell'impero romano, no? E quindi sottolinea quello che è il pensiero di Gesù, mettendo in evidenza che no, nonostante no, l'occupazione romana, nonostante la distruzione di Gerusalemme, no, quella parola di Gesù è sempre vera, e quindi aggiunge di giustizia, beati i poveri, no? Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia.
Beh, il rispetto per la povertà si vede, no? Ma non che crescano, che debbano crescere, insomma, si vede anche la volontà di Dio, che è rispetto per l'umile, la persona che ha
come. Bisogna stare attenti. Cioè Luca evidentemente non dice beati i poveri, si riferisce, diciamo, alla situazione concreta. In Matteo, che cerca di interpretare, beati i poveri in spirito, cioè non solo i poveri concretamente, e forse ce n'erano tanti dopo l'occupazione di Gerusalemme, no, ma aggiunge proprio coloro che interiormente nel loro cuore sono distaccati dalle cose. Questo vuol dire no?
No, i poveri di spirito, quelli che guardano nella visione di Dio,
quelli che
stanno lontani un po' da Dio, penso. I poveri di spirito, cioè che non hanno ancora acquisito la, diciamo, lo spirito di Dio.
No. Gli altri poveri di spirito significa una povertà di spirito, cioè una miseria, no? Beati i poveri di spirito, signora, beati che sono coloro che sono interiormente distaccati dalle cose e sono poveri. Questo è il senso.
Un po' come Francescato.
Come?
Come Francescato.
Va bene, Francesco è una interpretazione, sì. Francesco interpreta il Vangelo.
Come i Valdesi, Valdova, poi dopo si è stata variata. Come anche i Valdesi, Valdova, i Valdesi, no? Vengono anche come i Francescani. Sì. Poi i Francescani si sono rimessi alla regola della Chiesa e
Sì, sì, anche all'inizio, se ho capito bene il riferimento ai Valdesi, no? All'inizio era un riferimento al Vangelo. No? Non dimentichiamo che le eresie medievali sono sorte proprio da coloro che volevano essere più vicini al Vangelo. Qual è stato allora il loro sbaglio? Di aver rifiutato la Chiesa, no? Di aver rifiutato l'autorità della Chiesa, no? E allora la Chiesa, se voi non accettate la Chiesa, state fuori dalla Chiesa. Però non è che li condanna perché volevano essere poveri, distaccati, e poi sappiamo bene che i Valdesi non erano proprio poveri, avevano tante ricchezze che avevano messe in comune.
Ciò che ha fatto bene è San Francesco, si è rimesso nel... Ciò che ha fatto bene è San Francesco.
San Francesco, sì, sì. San Francesco, San Domenico, hanno fatto proprio bene, cioè accogliere il Vangelo, no? Ma sotto l'autorità della Chiesa. Così. Va bene? Adesso io volevo parlare della preghiera, però ci sono appena 10 minuti. Facciamo la prossima volta, chiudiamo qui. Prossima volta. Va bene. Bisogna parlare del Padre nostro. Come è in Luca, come è in Matteo, no? E le altre indicazioni di Gesù sulla preghiera. Va bene? Bene, allora chiudiamo. Chiudiamo. Ci vediamo oggi 8, l'ultimo sabato prima di Natale. Intanto vi faccio gli auguri per Natale e le feste natalizie. Allora, prendiamo un salmo. Vediamo il Salmo 111, che è un salmo di lode a tutte le opere che Dio ha compiuto, sia le opere della creazione, che sono tutte opere di Dio, sia alle opere della storia della salvezza, perché soltanto Dio può dare la salvezza. Questo è un salmo alfabetico, in ebraico. Vedete che al lato ci sono, voi non le sapete, ma ci sono le lettere dell'alfabeto ebraico. Alef, Bet, Gimel, Dalet, eccetera. Perché ogni versetto comincia con la parola che ha in ordine alfabetico la successione delle lettere dell'alfabeto. Però in italiano è tradotto e quindi non risulta. Io dico un versetto e voi l'altro. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea.
Grazie al Signore, per il Signore, per il suo
il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza.
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, il potere dell'Italia.
Le opere delle sue mani sono verità e diritto, stabili sono tutti i suoi comandi. Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua